Bene, ben trovati. Parliamo alla conclusione di questo vostro corso sul monachesimo, parliamo della situazione attuale del monachesimo, in particolare in Europa, ma faremo anche qualche sconfinamento se come dire, questo vi può aiutare a comprendere quali sono i processi che avvengono dentro questo mondo monastico, possiamo dire tra tentativo di conservare la memoria di una tradizione, di una regola, di una pratica e gli interrogativi che i monaci si pongono e le monache si pongono oggi di fronte a un mondo che sta cambiando anche al loro interno e quindi quali invenzioni bisogna adottare per rendere questa tradizione ancora viva, ancora parlante, no? Bene, perché partiamo da questa coppia tradizione-innovazione? Perché se vi capita di tra le mani un libretto che è stato scritto da una suora del monastero di clausura della provincia di Milano, Suor Ignazia Angelini. Suor Ignazia Angelini racconta un po' cosa succede dentro il monastero di clausura oggi, di fronte ai due problemi classici che abbiamo soprattutto in Europa, di un calo delle vocazioni e quindi anche della difficoltà per chi decide di entrare in un monastero che applica una regola così severa, no? La clausura è molto severa, come sapete, e soprattutto per le giovani, diciamo, suore, che si trovano poi spesso a dover in qualche modo farsi carico dei malanni delle suore più anziane, quindi il loro desiderio, no, di fare una certa esperienza monastica qualche volta poi deve misurarsi concretamente con dei problemi concreti. Perché? Perché attualmente qual è la situazione? La situazione è questa, che l'Italia in particolare, ma non solo l'Italia, l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, meno la Spagna e l'Irlanda, l'Italia ha un patrimonio, diciamo, da un punto di vista religioso, culturale, artistico, legato alla storia del monachesimo, ancora imponente, no? Ci sono più di 2.900 comunità religiose, quindi che vivono appunto in queste strutture grandi, piccole, di cui tutto il paese nostro è sparso. Di queste, appunto, sono 2.900 comunità religiose maschili e 8.100 comunità femminili. Quindi è imponente. Sono quasi 12.000 monasteri maschili e femminili, di questi 510 sono di clausura. E in alcuni casi i monasteri di clausura conoscono qualche segno di vivacità, di ripresa, mentre per il resto i problemi che queste strutture hanno sono di tre tipi: l'invecchiamento della popolazione monastica, maschile e femminile, ormai siamo 36%, quasi 40% dei religiosi supera i 60-62 anni, e tra le suore siamo al 48% che è oltre i 70 anni, quindi è una popolazione ricca ancora dal punto di vista quantitativo, ma che invecchia. E quindi il primo problema è questo. Il secondo problema è che il ricambio naturale, no? che dovrebbe garantire un riequilibrio costante, no? Dal punto di vista delle vocazioni, anche queste sono da almeno 20 anni in continuo calo. con però, e questo è l'elemento che è nuovo nel panorama contemporaneo, soprattutto in Italia, perché questo, di questo non abbiamo contezza, ma anche altrove un po' così, con una politica migratoria. Questo è l'aspetto che voi forse potete vedere a occhio nudo visitando qualche monastero in giro per l'Italia. Se andate in, non so, il monastero delle Brigidine ad Assisi, praticamente c'è la madre superiore che è italiana e tutte le altre sono indiane o africane. Cioè c'è una politica di incoraggiamento a far venire appunto in Italia o giovani monaci o giovani monache che vengono da paesi come soprattutto l'Asia, l'Africa subsahariana e in parte anche l'India, il continente indiano, e un po' anche il Brasile, che vengono appunto invitati a tenere almeno una continuità della memoria monastica e poi la cosa molto concreta, tenere aperta una struttura, gestire una struttura. Quando visiterete Santa Giustina, se non l'avete già visitata altre volte, vedrete che complesso immenso che è Santa Giustina e le forze fisiche dei monaci di Santa Giustina sono quelle che sono. Se non c'è appunto un ricambio di energie fresche, è quella struttura, chi può garantire il mantenimento, ma anche la cura estetica di tutta della parte diciamo più artistica che Santa Giustina conserva. Questo quindi è un problema che sta sullo sfondo. Questo problema che sta sullo sfondo significa allora che va bene, ci possono essere appunto questi rimedi, una massiccia migrazione, come già sta avvenendo con i parroci, quando anche per i parroci sulle circa, noi abbiamo in Italia circa 19.000 parrocchie, perché abbiamo un territorio talmente variegato, per cui teoricamente anche in un piccolo villaggio di montagna c'è la parrocchia, ci dovrebbe essere il parroco. Ormai questi piccoli centri non hanno più diciamo, gli effettivi, devono appunto ricorrere a quella strategia che di solito viene ormai attuata, di accorpare più parrocchie, così come si sta facendo per esempio in alcuni ordini religiosi, accorpare più conventi, più monasteri, riunirli e farli gestire da una comunità che in qualche modo passa da un ambiente all'altro, quindi come il parroco che gira la domenica, fa il giro di tutta una serie di piccoli centri, fa la messa, se può ascolta un po' di persone, dopo torna in un posto che non è più il luogo dove abitualmente il parroco stava. Questi sono i problemi di sfondo. Questi problemi di sfondo, però, sembrerebbe dire: ma questa grande esperienza del monachesimo è afflitto da problemi che possiamo definire il rischio di un declino a fronte appunto di un patrimonio non solo culturale ma anche di sapienza, no? Il rapporto per esempio fra il monastero e i luoghi dove questi monasteri sono sorti, sono ancora luoghi che portano la traccia di una sapienza nel gestire i rapporti con le persone, con l'ambiente naturale, no? Pensate a tutta la tradizione monastica legata alla coltivazione dei campi, all'agricoltura, alla messa a dimora della vigna, eccetera, così via. Allo stesso tempo, questo è il paradosso dei nostri tempi, allo stesso tempo, di fronte a questo pericolo di declino, l'attenzione, la curiosità, il desiderio, come dire, di andare a curiosare dentro la vita del monastero è aumentato in tutta Europa. Cioè sono aumentati i visitatori, come turismo religioso, ma c'è un flusso continuo di gente, no? Sono i grandi monasteri della Provenza, per esempio, anche lì dove scarseggiano le vocazioni, però sono tenuti in piedi spesso come risorsa economica da un flusso continuo di visitatori. Per esempio, non so se siete mai stati a Senanc, questa bellissima abbazia nella Provenza, che è quella famosa perché è in mezzo ai campi di lavanda. E una delle attività su cui i monaci sono specializzati era appunto la coltivazione della lavanda, che continua faticosamente, perché ormai un po' sono vecchi, un po' acciaccati, come io, insomma, non mi metto lì a vangare, quindi ci vuole un'organizzazione. Però l'attenzione, la curiosità verso questo mondo è aumentata, questo è il paradosso. Secondo, è aumentato questa attrazione per uno spazio di spiritualità, cioè i monasteri, magari uno non sa bene cosa succede, qual è la regola che viene seguita in quel monastero, però quel monastero che offre ritiri spirituali brevi, lunghi, questi monasteri diventano luoghi visitati, in questo caso è una visita più impegnata, più... quindi l'idea che ci possa essere ancora uno spazio di silenzio per meditare, per fare un po' di riflessione interiore, questo continua ad essere rilevante, è un fenomeno rilevante. Questo è perciò il paradosso, declina qualcosa ma aumenta qualcos'altro. Quindi la domanda è: come si stanno trasformando i vari monasteri, il monachismo in generale in Europa? Allora, partiamo da una cosa molto concreta. Tanto si stanno trasformando perché molti di questi monasteri, a causa del declino degli effettivi, delle persone in piena forza che possono mandare avanti le attività anche economiche, i monasteri tendono sempre più in Europa a esternalizzare le loro tradizionali attività economiche. Cioè i prodotti che noi compriamo, che spesso non sono più prodotti, in generale quasi tutti i monasteri non producono più al loro interno questi prodotti, li hanno esternalizzati a delle cooperative, a delle compagnie che confezionano anche in modo anche elegante e soprattutto appaltano questa serie di prodotti a delle agenzie che sono anche in grado di fiutare il nuovo consumo che c'è in giro per cose che appaiono portatrici allo stesso tempo di autenticità, un prodotto autentico fatto bene, no? E con un marchio di spiritualità. Questa sovrapposizione nel mercato dei beni diciamo che vengono acquistati in tutte le foresterie d'Europa, nei monasteri, è ormai però un'attività che è fatta fuori. Faccio un esempio per farmi capire: chi di voi conosce la birra Leffe? La birra Leffe è una delle, storicamente è stata una delle birre più buone della produzione della birra in Belgio. Ora, i monasteri in Belgio, come alcuni monasteri in Germania e in Austria, proprio dal Medioevo si erano specializzati nella produzione della birra. E fino agli anni 60-70 erano ancora capaci di produrla in monastero. Oggi la Leffe è stata appaltata a una grande multinazionale della birra. In questo modo, evidentemente, cosa succede? Che l'attività economica che rientrava nello schema ora et labora e che permetteva lavorando di avere anche un reddito per poter mantenere in vita il monastero, quindi mangiare, pagare il riscaldamento, fare tutte quelle cose che bisogna fare per mantenere appunto decoroso un ambiente e così via, tutta questo tipo di attività la Leffe appunto è stata esternalizzata. Questo cosa implica? Implica allora che esternalizzando l'attività economica i monaci e le monache, meno le monache perché in qualche misura le monache hanno una tradizionalmente hanno un tipo di attività legata appunto alla gestione dei giardini, degli asili nido, dei giardini d'infanzia, insomma hanno questa attività che tende a rimanere affidata a loro, anche se anche qui prima o poi verranno fuori i problemi, perché non potranno essere eterne queste donne che appunto si prendono cura dei bambini. Questo comunque fatto che la vita economica dentro il monastero, che era immaginata come un'attività, secondo San Benedetto, no? Che doveva prolungare la contemplazione, la meditazione, lavorare era una forma di meditazione, era una forma di contemplazione che poi anche serviva a mantenere materialmente una comunità, ma questo era, come dire, una conseguenza. Il vero, quindi il nesso ora et labora, invece in qualche misura si sgancia, non c'è più questo nesso così forte, e questo produce allora un effetto, ed è il primo effetto di trasformazione, che soprattutto con le nuove poche vocazioni che maturano nei monasteri, si comincia a immaginare che queste nuove figure di monaci possono anche andare a lavorare fuori. Possono, non so, se hanno la possibilità di avere un insegnamento nelle scuole, private o pubbliche, possono andare fuori. Cioè si crea un elemento di esternalizzazione ulteriore, nel senso che la vita di comunità del monastero in qualche modo prevede anche un allentamento delle regole di vita comunitaria, perché uno, se deve andare in città, prende la macchina, comincia ad assumere atteggiamenti diversi, cioè non ha più quello stimolo a stare dentro il gruppo, la comunità, che era uno degli elementi fondamentali del monachesimo, e tende quindi a vivere la sua vocazione con più identità, l'identità di uno che deve insegnare, quindi che deve fare i conti col mondo concreto e poi tornare al pomeriggio o la sera in monastero. Questo è un primo elemento di novità. Il secondo elemento di novità è legato al fatto che con il Concilio Vaticano II la vita monastica ha subito comunque una certa trasformazione dall'interno, nel senso che non è passato indenne anche per il monastero o per i monasteri il principio di una, non so, liturgia più partecipata, non è passato indenne il principio che in qualche modo, sì, certo, il priore o l'abate è una specie di monarca assoluto, ma dopo il Concilio Vaticano II anche il monarca assoluto ha cominciato a organizzare l'amministrazione del suo potere spirituale come guida spirituale, allargando un po' lo spazio democratico dentro il monastero, con però delle conseguenze che adesso vi dico. Noi abbiamo allora monasteri e di diverse regole, uno dei ceppi fondamentali è quello benedettino evidentemente, ma non ci sono solo i benedettini, monasteri che in qualche modo hanno cercato di mettersi al passo col nuovo spirito del Concilio Vaticano II, altri che non hanno mai accettato fino in fondo l'idea che c'è nel Concilio Vaticano II e che in qualche modo hanno cercato di rinserrare le fila, bisogna tornare alla purezza della regola originaria da cui siamo nati, del carisma del fondatore, no? E terzo, questa è la novità, dal Concilio Vaticano II, per impulso quasi spontaneo, sono nate delle esperienze per iniziativa di laici che hanno immaginato nuove forme di monachesimo, che è quello che Renzo Scorpiani mi aveva chiesto in particolare di illustrarvi, cioè monachesimi fuori dalla tradizione monastica. Ora, questo non è nuovo come meccanismo, come processo, perché anche nel passato abbiamo avuto delle figure che in qualche modo hanno immaginato di avere un carisma, una interpretazione del messaggio evangelico, e hanno detto: beh, io mi metto assieme ad altri e metto in pratica questa idea. Anche se appunto ci sono differenze, non so, fra il monachesimo benedettino e il francescanesimo, sono due cose diverse, ma però vi faccio l'esempio del francescanesimo perché è il più semplice. Francesco è un laico, non è un prete, non è un monaco, non è un riformatore religioso, ha un'idea, un'intuizione che in quel tempo quella chiesa non gli piaceva, era troppo corrotta, era troppo piena di amore per il potere, dice torniamo alla chiesa dei poveri e sperimenta con un gruppo di amici cosa vuol dire però. Ecco, da qui alla creazione di un ordine ci passa un po' di tempo, soprattutto la creazione dell'ordine sta a significare semplicemente che questa idea comunque viene riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa Cattolica e diventa un fermento che produce nel corso dei secoli alti e bassi, picchi e cadute, attraverso le diverse anime che il francescanesimo poi assume dopo Francesco, fa capire come non è nuovo questa vicenda che da un laico possono nascere esperienze monastiche. Allora, in Europa ce ne sono varie di queste esperienze. Quella più famosa, ma ormai si è talmente istituzionalizzata, è quella di Enzo Bianchi. Si chiama comunità di Bose, però il modello a cui si ispira è un modello monastico, è un modello monastico, con però delle varianti, perché se quello, faccio l'esempio di Bose perché è quello che più conoscete, ma Bose è un po' diverso rispetto alla tradizione monastica, perché intanto è monachesimo, se è monachesimo maschile e femminile, separati, ma lo spazio è gestito da uomini e donne, in più da singoli, coppie, famiglie intere, quindi è già una cosa diversa, cioè un'esperienza monastica che non ricalca il modello classico, ma che pur rispettando lo spirito, ora et labora, spazio alla preghiera, alla meditazione, al ritiro spirituale, ma anche attività lavorative, tanto è vero che Enzo Bianchi cucina, fa le ricette e questo lo intende anche come un modo di applicare il lavoro, no? Ma c'è gente che va anche a lavorare fuori, che fa, c'è una casa editrice, cioè tutte queste attività che servono evidentemente per applicare la regola del lavoro e nello stesso tempo per mantenersi, come si può intuire. In questo caso quindi il principio che c'è nella parola stessa monaco, cioè colui che si fa solo, che fa solitudine attorno a sé, perché nella solitudine si incontra l'unico interlocutore, si incontra Dio meglio di altri, no? Ovviamente se questa solitudine è condivisa, questa è l'esperienza comunitaria, ma l'esperienza comunitaria non è che sia il primato nell'esperienza monastica, è la solitudine del monaco, come dice la parola. Bene, in questo caso, in queste esperienze nuove, nate da laici, come dire, questa spiritualità laica si prolunga dentro la regola stessa. Cioè si crea una stratificazione dentro queste comunità in cui c'è chi effettivamente è innamorato del modello monastico e sempre di più cerca di approfondirlo e riproduce l'esperienza monastica classica, ma allo stesso tempo c'è chi, come dire, sta in mezzo alle due morali tradizionali, non fa solo il monaco, ma fa anche una vita ordinaria, no? Alla sua famiglia, ai suoi figli, oppure resta laico, non ha nessuna velleità di fare i voti, prendere i voti e così via. Cioè, quello che è interessante in queste nuove, ce ne sono varie in Europa, adesso non ve le illustro tutte perché sarebbe troppo lungo, Per esempio quella che c'è nel sempre in Lombardia, anche lì uno studente negli anni 70 comincia ad andare a frequentare un monastero benedettino, si crea un'associazione attorno a lui nel monastero benedettino e poi lentamente questa associazione diventa una specie di altro monastero laico che vive in simbiosi con quello monastico. Ce ne sono altri, non so, ci sono esempi sul Lago d'Orta, in Maldossola, insomma ce ne sono altri di questo tipo. Questo è un modo per rinnovare un'idea monastica adattandola ai tempi in cui viviamo, per cui si spiega la terza innovazione che si vede soprattutto in quelle società in Europa che hanno più i segni della secolarizzazione: l'Olanda, il Belgio, parte della Germania, l'Inghilterra, dove esiste evidentemente un'esperienza monastica di tradizione cattolica. Cioè, laddove si incrociano queste due problematiche, da un lato quella concreta, mancanza di vocazioni, diminuzione delle forze vive che possono gestire un monastero, e dall'altro però la percezione che hanno i monaci che, come dire, viviamo una società in cui non è che sparisca il bisogno religioso, ma questo bisogno religioso, questa domanda di spiritualità è una domanda molto soggettiva. Si sceglie di credere, si sceglie di praticare una certa via spirituale, e quindi la tendenza che si è sviluppata negli anni tra il 2000 e il 2015 in molte parti dell'Europa è quello di, come dire, di trasformare progressivamente il monastero in un centro di spiritualità, cioè quindi di far percepire che esiste una regola religiosa che le monache o i monaci seguono, ma di offrire all'esterno, di aprirsi all'esterno, di offrire, diciamo, lo spazio anche fisico del monastero per incontri di spiritualità. Spiritualità sia nel solco della tradizione cattolica, cristiana, ma anche di altre tradizioni religiose. Vi faccio un esempio, per esempio in Olanda, quel poco che resta di rete monastica in Olanda, in alcuni casi a Rotterdam e a Maastricht, appunto, ci sono dei monaci che hanno detto, e anche delle monache hanno detto, va bene, invece di continuare a restare fedeli solo alla regola, quindi facendo quello che hanno sempre fatto di generazione in generazione altri monaci prima di noi, creiamo delle occasioni continue durante l'anno, concerti, conferenze, incontri interreligiosi o interspirituali con altri monaci di altre religioni, cioè creiamo uno spazio in cui le persone possono sentirsi più libere nel partecipare senza necessariamente aderire alla regola che una comunità monastica maschile o femminile ha assunto sin dal suo nascere. Quindi in questo modo, come dire, per usare una parola un po', diciamo, un po' la scorciatoia, un po' annacquando la regola che identificava quel monastero. Di solito però quando si dice a queste persone se stanno annacquando la regola, dicono no, noi semplicemente rimaniamo fedeli alla nostra regola, però siccome non riusciamo più a parlare all'esterno per farci capire cosa stiamo facendo, apriamo le porte e creiamo uno spazio, come dire, più ampio della regola stessa, no? Poi quando andate a Praglio o Santa Giustina percepite che c'è una regola, che c'è un ritmo, che c'è una tradizione di lunga portata. Se andaste in un monastero benedettino olandese vedreste che già lì cominciano già a non vestirsi con l'abito tradizionale, cominciano, quando soprattutto organizzano questi eventi esterni, dove appunto l'idea è quella di trasmettere comunque un messaggio di spiritualità senza però mettere in prima istanza diciamo lo spirito della regola di appartenenza. Da questo punto di vista l'aspetto, il quarto punto, l'aspetto allora più, secondo me, questo sì, questo è più profondo come processo di innovazione, che ha una lunga stagione, comincia negli anni 50, ci sono degli apripista, diciamo, oggi è molto più consolidato, che è caratterizzato dal fatto che ci sono ormai tutta una serie di esempi, di casi, di monaci che singolarmente prendono l'iniziativa e cominciano a praticare, a studiare, a mettere a fuoco altre esperienze monastiche fuori dal cristianesimo. Cominciano cioè a andare a vedere con esperienza diretta che cos'è la meditazione hindu, cos'è la meditazione buddista, cos'è la meditazione zen e così via, con una tendenza quindi che già consolidata, di alcune esperienze consolidate di monaci che diventano anche maestri zen o sannyasi hinduisti, cioè che assumono contemporaneamente le due dimensioni contemplative e meditative di due tradizioni diverse. L'esempio più interessante ci proviene da tre personaggi. Uno forse conoscete, avrete anche letto, Thomas Merton. Ecco, Thomas Merton, quello che ha scritto La montagna delle sette balze, è un trappista, cioè appartiene a quella esperienza monastica molto severa che prevede appunto una severa osservanza del silenzio, del ritiro spirituale, della fuga dal mondo, che si accosta alle religioni orientali e comincia a aprire questa strada di dialogo fra l'esperienza cristiana e le esperienze contemplative e meditative orientali. Lo stesso, grosso modo, lo stesso periodo c'è un altro benedettino francese, Le Sceau, che fa la stessa cosa, e poi c'è un altro, un tedesco, un gesuita tedesco. I gesuiti non sono monaci, è un ordine religioso, però siccome nella spiritualità ignaziana c'è una fortissima però componente contemplativa, non è vero insomma che sia un ordine religioso, come dire, che ha una dimensione tutta mondana, nel mondo, no? Di impegnarsi nel mondo, di educare le nuove generazioni, soprattutto la classe dirigente, i collegi, tutta questa attività educativa, no? Ma c'è una parte della spiritualità ignaziana che è legata appunto a questo metodo degli esercizi spirituali, che appunto gli esercizi spirituali sembrano in alcuni passaggi molto vicini a tutte le tecniche contemplative, meditative, che anche un buddista zen può fare. Perciò capite come un gesuita possa, si chiamava Hugo Lassalle, un tedesco, un gesuita vissuto, morto nel 90, 1990, abbia potuto esplorare anche lui le religioni orientali. Alcuni di questi non solo sono diventati maestri zen o sannyasi induisti, ma hanno addirittura aggiunto un nome in sanscrito, si sono fatti chiamare anche con un altro nome, appunto per dire che stanno in mezzo a due tradizioni. Questa esperienza è interessante perché non è solo dialogo interreligioso, cioè non è solo come avviene a Praglia o in altri, o anche a Santa Giustina, che ci sono periodicamente incontri fra, non so, maestri zen e monaci benedettini e così via. Ma è qualcosa di più, perché l'idea che questi monaci hanno avuto e che hanno messo in pratica è di vivere la spiritualità buddista o induista, entrare nella spiritualità e mettere in pratica, quindi apprendere le tecniche di meditazione, mettere in pratica queste tecniche di meditazione senza trovare che queste tecniche di meditazione andassero a, come dire, svuotare la meditazione tipicamente monastica. Vi faccio un esempio. Quest'estate, appunto, ho visitato Kyoto e sono andato anche in un monastero che sta fuori della città, su una collina, in montagna, per loro insomma sono 500 metri, però ci si arriva con una teleferica. Quando si sale per la teleferica si è accompagnati con un diffusore da una musica, da un canto, e lì per lì è un canto indistinguibile. Dopo, man mano, siccome dura un po' questa salita per arrivare al monastero Zen, Tendai, quando si arriva a metà si comincia a capire che qualcosa vi è familiare, perché riconoscete il canto gregoriano. Canto gregoriano, quindi sentite dei passaggi, delle frasi in canto gregoriano, alternate a passaggi e canti e melodie della tradizione Zen Tendai. Si arriva su e si capisce. Lì da anni c'è un continuo scambio fra un monastero benedettino di Praga e questo monastero Zen di Kyoto. E quando si parla con i monaci, ci si fa raccontare quando è cominciata questa esperienza, perché, che cosa fanno, il che cosa fanno non è tanto la disputa teologica, cioè non si trovano per discutere, ma si trovano appunto per fare un'esperienza di canto e di preghiera comune. Ognuno canta secondo la propria tradizione, con i propri, come dire, bardature, i paramenti, no? Cioè, perché anche i monaci zen, quando devono fare queste solenni cerimonie, si mettono anche loro tutte questi paramenti sacri, diciamo, e provano a fondere, cioè la apparente cacofonia, no, di due tradizioni si fonde e produce una polifonia, e qualche volta una polifonia che entra, no, nell'orecchio, cioè impara che appunto la tecnica che c'è dietro quel canto è una forma di preghiera, che quindi non è solo una diciamo una ricerca di combinazione di suoni, una forma di preghiera, che quindi in questo modo stanno pregando assieme. Quindi in questo caso, come capite, attraverso questa esperienza monastica i confini fra due tradizioni religiose sono facilmente superabili. Tutti e due restano la loro tradizione, ma si intendono. E questo, diciamo, è l'aspetto più nuovo, perché queste cose che avvengono appunto nel mondo cristiano, in particolare nel monachesimo di tradizione cattolica, con il mondo buddista, induista, e un domani forse anche con il mondo sufi musulmano, perché anche lì ci sono delle tecniche di meditazione che utilizza il canto, il suono, un certo modo di combinare respiro e preghiera, e una specie di esicasmo musulmano come c'è nella tradizione ortodossa. Tutte queste forme di, come dire, superamento di frontiere, no? Come se Dio non avesse bisogno di passaporto in questo caso. Cioè un messaggio di ricerca di intesa che non si vede nelle altre grandi religioni, cioè si vede a questo livello, la possibilità di intendersi, cioè di creare delle esperienze che non negano le identità, ma le mettono in sintonia. Perciò ho fatto l'esempio del canto, in sintonia, ci ascoltiamo, impariamo ad ascoltarci. Questo sembra facile, cioè relativamente più facile a livello monastico, è molto difficile a livello teologico, è molto più complicato quando ci sono di mezzo le gerarchie, le strutture, i poteri, allora lì, eccomi. Qui invece sembra, come dire, una via pacifica di ricerca d'intesa. Per cui noi non dobbiamo sorprenderci che, per esempio, c'è una storia curiosa, la seconda storia che vi racconto. C'è un monaco benedettino tedesco della Baviera, Jäger, che comincia negli anni 70-80 a essere incuriosito dello Zen. Chiede al suo superiore di partire per il Giappone, va a Tokyo e entra come si usa, entra in un monastero Zen, chiedendo al capo del monastero Zen di poter essere iniziato nelle tecniche di meditazione. Passa 9 anni con questo maestro Zen, diventa alla fine un Roshi, cioè il maestro alla fine dice: tu finalmente hai capito tutto, ti nomino Roshi, adesso basta, hai finito, in Giappone non hai più niente da dire, torna in Germania nel suo monastero benedettino e comincia a insegnare prima a qualche suo confratello e poi ai laici che gravitavano attorno al monastero, comincia a insegnare tecniche, come dire, cristiano zen di meditazione. Se non che qualcuno si allarma, il vescovo di Monaco si allarma, avvisa qualcun altro che allora era il prefetto della congregazione della dottrina, cioè Josef Ratzinger, che lo invita a abbandonare il monastero, oppure appunto o abbandona le tecniche zen o abbandona il monastero. Lui decide che non se la sente di abbandonare, esce dal monastero e fonda una nuova comunità, recuperando un vecchio monastero ormai dirupato, ormai distrutto, con un po' di soldi intanto di una cerchia di amici che si era creata, di sostenitori, restaura questo vecchio monastero benedettino abbandonato e lo chiama il Cortile di Benedetto. E da allora è diventato una specie di centro di attrazione mondiale, perché ci vanno anche dall'Oriente, vanno da lui, perché, come dire, lo riconoscono come Roshi, e ci vanno anche dei cattolici o anche semplicemente dei laici attratti, come sapete una un po' una moda, attratti dalle tecniche di meditazione zen e così via. In questo caso siamo al limite, però è indicativo di un processo che avviene all'ombra dei monasteri. Allo stesso modo può essere interessante per voi sapere che in Italia abbiamo più di 200 centri di meditazione buddisti, abbiamo ormai due importanti centri Zen. Uno di questi è stato fondato da un italiano che si chiama Guareschi, che ha ormai un monastero in cui si applicano tutte le regole Zen. E la cosa curiosa è che spesso questi centri, questo monastero Zen, questo centro buddista, è vicino a un monastero e quindi è inevitabile che si creino dei contatti, degli scambi, no? Questo per dire come lungi dal vedere questo contatto con religione orientale come un elemento che, come dire, fa sviare la regola, è anche visto da molti monaci come un modo tranquillo per, anzi, rivitalizzare una regola e una forma di contemplazione altrimenti che appare un po' segnata dalla stanchezza. Ultimo elemento, questo è quello più curioso, vi dico subito è più curioso perché è la cosa che non si poteva immaginare. In quel libretto della madre Ignazia Angelini, dunque il titolo esatto è Quando vi guardo, ed è Einaudi, un libretto Einaudi. Lei dice, qual è, insomma, come a forma di intervista, il giornalista Smargiassi gli chiede, ma qual è il problema più grave che lei vede? La mancanza di vocazione, il fatto che, come dire, questa clausura ferrea non vi sembra più sensata? No, dice, no, diciamo benissimo, la clausura va bene, le giovani se vengono, sono pazienza. Il vero pericolo è internet. Dice, perché internet? Perché in effetti se l'esperienza monastica e questa esperienza di solitudine perfetta, internet è una forma di comunicazione così porosa che è difficile contrastarla. Perché in effetti cosa succede in internet? Cosa succede sul web? Ecco, sul web succedono di cotte di crude, cioè nel senso che sul web, se voi avete bisogno o volete fare una meditazione, un ritiro spirituale breve, intenso, potete farlo via web, via internet. Vedete, per come? Beh, perché ci sono ormai dei monasteri online. Cioè ci sono dei monasteri in giro per il mondo che offrono dei servizi attraverso la connessione internet. Vi faccio due esempi. C'è un monastero nella Cornovaglia, sono delle benedettine giovani, in questo caso giovani, quindi la dice lunga, insomma, che probabilmente vengono da una generazione, da un mondo dove questo linguaggio, la comunicazione assistita via computer è una comunicazione normale. Ecco, queste giovani monache, sono 3-4, non di più, hanno aperto un sito in cui non dicono solo, come tutti i monasteri ormai hanno il loro sito, no? Voi trovate gli orari, trovate la mappa per arrivarci, i prodotti, anche i servizi religiosi, no, in questo caso è un monastero che vi offre ritiri spirituali da fare a casa, 5, 15, 30 minuti, oppure se volete qualcosa di più, un pacchetto di ritiro spirituale che potete utilizzare per 3 giorni. Ovviamente a ciascuna di queste offerte corrisponde un certo prezzo. Allora cosa fate? Come si fa da sempre? Vi identificate, vi arriva la password, vi collegate e scegliete il vostro pacchetto di ritiro spirituale che potete fare comodamente a casa. Per carità, nel messaggio dice sarebbe meglio che veniste qua, però siccome sappiamo che non venite è meglio che noi comunichiamo in questo modo. E le immagini che ci sono in questi siti sono anche divertenti, cioè si vedono appunto queste giovani vestite in modo tradizionale con tutta la bardatura delle suore, però con le cuffie, perché sono pronte lì con YouTube, Facebook, con i blog a comunicare con chi, avendo poi comprato il pacchetto e seguito le istruzioni, volesse interagire, o per chi manda semplicemente un'email dicendo guardate, io qua ho fatto quello che mi avete detto di fare, però non capisco questo, mi dite qualcosa di più, e c'è sempre una suorina che è lì pronta a rispondere via internet. È un modo di comunicare, quindi non c'è nulla di strano, è un modo di comunicare, però capite che questo cambia. E cosa indica questo cambiamento? Indica il fatto che, sì, io posso avere dei visitatori del monastero, dei turisti, ma non dialogo con i turisti più di tanto. Gli vendo dei prodotti, gli faccio visitare, guarda che bella, dopodiché, cioè il messaggio che io penso essere un messaggio dell'autenticità che appartiene alla mia regola non riesco a comunicarla più di tanto, cioè lo comunico ma è molto superficiale. In questo caso provo a usare un mezzo così potente, così capillare come internet per entrare nelle case, ti faccio fare il ritiro a casa. C'è un sito, questa è la storia ancora più intrigante questa qui, c'è un sito che si chiama Monasteri del Cuore, in inglese, è un sito, come dire, che è nato in una cittadina, nella periferia di Madison, nel Wisconsin. Allora, chi apre questo sito vede questo titolo, Monasteri del Cuore, una nuova spiritualità per un nuovo mondo. Va bene? Immagine, un prato di fiori primaverili, bellissimo. Seconda immagine, una bella signora vestita con un suo vestito normale, sorridente, bionda, e dice, venite a vedere, visitate questo sito. Allora, anche qui, questo sito cosa vi offre? Vi offre delle possibilità di pregare assieme via internet, però. Quindi potete o chiedere attraverso questo sito che si preghi per una persona, per una cosa, per un evento, oppure entrare in un sito dove è possibile virtualmente pregare con un gruppo di persone che vi ascolta. Chi sono? C'è una terza immagine in cui si vedono tante signore ben vestite, sono delle suore domenicane. Allora, già l'immagine non vi dice che sono suore domenicane. Le suore domenicane siamo abituati a vederle vestite in un certo modo, lì no, spariscono tutti i segni. E l'idea anche qui è di quello che dicevo prima, di offrire la propria tradizione religiosa come un'occasione per incontrare la domanda di spiritualità un po' generica che c'è in giro per il mondo. Quindi non presentare la regola in prima istanza, ma presentare la regola come una fonte di spiritualità a maglie larghe, in cui ci può stare un po' tutto, ci può stare il New Age fino a quello, il cristiano impegnato, cioè una cosa un po' a maglie larghe. Questo è un esempio che in qualche modo, sì, possiamo dire anche questo è al limite, però è, come tutte le cose al limite, indicano una tendenza, indicano un processo. Per cui la conclusione che mi sento di tirare da questa carrellata di elementi vecchi e nuovi è che il monachesimo, come sempre è stato, non sta fermo. Voi sapete, il monachesimo, senza il monachesimo, l'esperienza monastica, alcuni passaggi di rinnovamento nella storia della Chiesa Cattolica non sarebbero stati. Cioè senza perché? Perché spesso il monachesimo è stata, per molti aspetti, uno dei luoghi non contaminati dal potere, soprattutto, no? Quando il papato era molto implicato nel potere, il monachesimo era abbastanza fuori dai giochi e soprattutto era un luogo dove, per il principio della fuga mundi, la pratica, diciamo, della meditazione, della preghiera, dell'osservanza di una morale severa, creava un'elite dentro la Chiesa Cattolica che poteva poi proporsi come un'elite capace di rinnovare, non per gioco, ma seriamente, se c'erano momenti di crisi. Ecco, in questa fase in cui il monachesimo sembra in crisi, queste esperienze che possono apparire trasgressive, possono apparire bizzarre, in realtà sembrano essere però esperienze anche al limite, capaci di intercettare un bisogno di spiritualità Spiritualità vuol dire sì credere, ma senza appartenere più di tanto a una istituzione, una chiesa, un gruppo. Questa spiritualità un po' più ampia che circola nelle società contemporanee e che il monachesimo riesce forse a intercettare più di altre istituzioni di salvezza religiosa. La controprova è data dalla diffusione del buddismo e dello yoga in Europa, in Occidente in generale. Cioè il fatto che nella laica Francia, se c'è una religione, il buddismo non è una religione, insomma è un insegnamento, ma per intendersi, se c'è un insegnamento di tipo spirituale che attrae il buddismo, se appunto si creano centri di meditazione buddista, siamo certi che in Francia questi centri non conoscono tregua, cioè no, hanno continuamente clienti, no? In questo caso, come dire, se il buddismo non è una religione ma un insegnamento, vuol dire che c'è una domanda di via spirituale, di una via spirituale che non ti leghi troppo ad una istituzione. Tu puoi andare quando vuoi, fai il tuo corso, se vuoi andare avanti fai avanti, se vuoi ritirarti ti ritiri, cioè questa è la cifra della modernità, del moderno modo di credere, cioè credo perché lo scelgo, perché decido fin dove credere, fin dove appartenere, e quindi l'ultimo aspetto, vado quindi il territorio, vado dove trovo un modello, un esempio, un'offerta, per cui anche internet è un modo di andare virtualmente, mi sposto, cioè non ho più legami fissi con un territorio, con un'area dove sono nato e vissuto e che in qualche modo nella tradizione cattolica rappresentata dalla parrocchia, non mi basta più la parrocchia, non vado più in parrocchia, vado magari in un centro buddista, oppure vado a quel monastero benedettino, domenicano o francescano, perché lì c'è qualcosa, come dire, a livello spirituale di trans religioso, c'è qualcosa in più che vado a cercare. Quindi guardare il fenomeno del nuovo monachesimo o anche del vecchio tradizionale monachesimo da questo angolo visuale vi permette di percepire come da sempre il monachesimo possa essere una risposta, ovviamente bisogna pagare dei prezzi, una risposta a questa mutata stagione storica del credere umano.